Quante volte ti sei sentito dire «sei troppo buono, così ti fai mettere i piedi in testa»? O magari l'hai pensato tu, guardando qualcuno che sembrava sempre disponibile, gentile, accomodante, e ti sei chiesto se non stesse un po' esagerando con la gentilezza. E forse in certi momenti ti sei trovato anche tu nel dubbio e ti sei chiesto «per farmi rispettare, devo diventare più duro? Devo smettere di essere gentile?» Ecco. Oggi parliamo proprio di questo, di un'idea che ha bisogno di essere un po' smontata, quella secondo cui gentilezza significa debolezza. Perché no? La gentilezza vera non ha niente a che fare con l'essere ingenui, deboli o manipolabili. La gentilezza, quella consapevole, coerente, radicata, è una forma di potere. Un potere che non ha bisogno di alzare la voce, che non impone, non prevarica, ma che resta salda anche nelle tensioni. Bentornato o bentornata a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo. In questo episodio scopriremo insieme come la gentilezza, se vissuta con fermezza, può diventare una forza relazionale incredibile. Una forza che apre, costruisce, disinnesca. Allora, sei pronta a scoprire che si può essere gentili anche senza cedere mai su ciò che conta davvero? Bene, allora iniziamo e ti propongo una riflessione. Ma perché ancora oggi confondiamo così spesso la gentilezza con la debolezza? Forse perché, nella nostra cultura, essere gentili è spesso associato all'idea del non disturbare, del lasciar correre, del meglio che evitiamo. È come se la gentilezza fosse legata al fatto di dover stare un passo indietro, di dover cedere, di non creare problemi. Ma attenzione, questa non è vera gentilezza. Questo è un fraintendimento molto comune e oggi voglio proprio partire da qui. Perché essere gentili non significa dire sempre di sì, non significa evitare i conflitti a tutti i costi, mettere da parte i propri bisogni o diventare accondiscendenti solo per essere benvoluti. Quando facciamo questo, non stiamo scegliendo la gentilezza, stiamo scegliendo la compiacenza. E la compiacenza spesso nasce da una paura. La paura di essere giudicati, di essere rifiutati, di creare tensioni o di sentirci in colpa. Ma la gentilezza vera è un'altra cosa e ora la esploriamo insieme. Nel precedente episodio abbiamo parlato di assertività, cioè di quello stile comunicativo che sta a metà strada tra il tacere per paura, comunicazione passiva, e l'imporre le proprie idee con forza, comunicazione aggressiva. Essere assertivi abbiamo visto che significa stare nel mezzo, ossia dire la propria verità con chiarezza ma senza prevaricare l'altro. In questo episodio invece ci concentriamo sulla gentilezza e per chiarire fin da subito la differenza tra assertività e gentilezza possiamo dirlo così. Assertività è l'espressione consapevole di sé, gentilezza è la relazione consapevole con l'altro. Ti faccio qualche esempio per rendere tutto più chiaro. Quando dici «in questo momento non posso aiutarti, ho bisogno di tempo per me», stai praticando l'assertività, cioè esprimi un tuo confine in modo onesto e rispettoso. Poi però quando aggiungi «so che per te è importante e se posso ti aiuterò più tardi», ecco, stai praticando la gentilezza, cioè riconosci anche il bisogno dell'altro e lo accogli con rispetto. Oppure, assertività è dire «non sono d'accordo con quello che hai detto», con tono calmo e diretto. Gentilezza è aggiungere «ti rispetto comunque e mi interessa capire il tuo punto di vista». In pratica, l'assertività ti aiuta a non perdere te stesso, la gentilezza ti aiuta a non perdere l'altro. Quindi ricorda bene, essere gentili non vuol dire essere a disposizione, significa riconoscere l'altro nella nostra relazione senza perdere se stessi. Parliamo dunque della gentilezza e ti propongo un esempio. Immagina questa scena. Entri in un bar, hai voglia di un caffè, magari a mattina presto, o magari è una di quelle giornate in cui hai bisogno di una piccola pausa. Ma appena arrivi al bancone, il barista ti accoglie con un atteggiamento freddo, quasi scocciato, non ti guarda nemmeno. Ti serve il caffè in silenzio con un gesto quasi meccanico. E tu lì, con la tazzina in mano, potresti fare almeno tre cose. La prima, lo ignori prendi il caffè, paghi ed esci. Ma dentro di te ti rimane quel fastidio sottile, quella sensazione di essere stato trattato come un cliente qualsiasi, quasi come un numero. La seconda cosa che potresti fare, gli rispondi con la te stessa moneta. Freddo anche tu, magari uno sguardo tagliente o una battuta secca. E in un attimo si crea un piccolo clima di sfida, quasi di guerra. Ma poi c'è una terza possibilità. Lo guardi, gli sorridi e dici semplicemente: buongiorno, giornata pesante? Ecco, in quel momento hai scelto di usare la gentilezza come leva relazionale, non per farti benvolere, non per educarlo, ma per interrompere un automatismo ostile e provare ad aprire uno spiraglio di umanità. Con la tua battuta gli hai comunicato che l'hai visto e non solo con gli occhi, e forse lui ti guarderà per la prima volta, o forse no, ma intanto tu hai scelto chi vuoi essere in quella relazione, ossia quella persona che non si fa tirare in basso, che non si fa influenzare dalla brutta giornata di un'altra persona, ma che decide come vuole stare. E questo cambia tutto. Ti faccio un altro esempio. Pensa a una scena che potrebbe tranquillamente capitarti al lavoro, magari in ufficio o durante una collaborazione. Hai una collega che sembra sempre sulle nuvole. Ti ascolta a metà, perde i pezzi, dimentica le scadenze e tu ogni volta devi correre ai ripari. Potresti farti prendere dall'irritazione e dirle: non stai mai attenta, è impossibile lavorare con te. Oppure potresti decidere di usare la gentilezza come scelta consapevole e dire qualcosa del tipo: so che hai tante cose per la testa e se posso parlarti con franchezza, il fatto di dover a volte correre ai ripari quando ti sfuggono dei dettagli anche importanti mi distrae da quello che devo fare io. Vuoi che ti aiuti a rivedere insieme la scaletta del progetto così ci coordiniamo meglio? Detto così, non stai facendo finta che vada tutto bene. Non stai dicendo che sia giusto che tu debba compensare le sue distrazioni, ma stai scegliendo di non aggredire, di non etichettare e di proporre una via per ritrovare il dialogo e la collaborazione. In questa frase non c'è bisogno di affermare te stesso, c'è invece la volontà di tener viva la relazione, di creare un ponte. E questo è potere gentile, un potere che apre e non che divide. La gentilezza, come stiamo vedendo, non è un optional da persone educate e non è un di più, un ornamento da brave persone. È a tutti gli effetti uno strumento potente di comunicazione, perché quando è consapevole, quando è frutto di una scelta, la gentilezza può davvero cambiare il modo in cui viviamo le relazioni. Vediamo in quali occasioni. La gentilezza, per esempio, può disinnescare l'aggressività. Pensa a qualcuno quando ti risponde in modo brusco e tu invece di controbattere gli dici con calma: sembra che tu sia arrabbiato, posso far qualcosa per aiutarti a calmarti? Questa domanda gentile abbassa il tono della conversazione e cambia l'energia. La gentilezza poi può rendere possibile il dialogo anche in mezzo a un conflitto. Come quando litighi con qualcuno e invece di voler vincere dici: non voglio aver ragione, voglio che insieme troviamo una soluzione per farci stare bene entrambi. È un invito e spesso l'altro lo raccoglie. La gentilezza poi può creare un clima di sicurezza psicologica. Per esempio, in un team di lavoro dove nessuno giudica le idee degli altri con sarcasmo o superiorità, allora ci si espone più facilmente, si osa e di conseguenza si cresce. La gentilezza può generare rispetto reciproco. Se si tratta con rispetto anche chi la pensa diversamente da noi, spesso riceviamo lo stesso trattamento in cambio. È un circolo virtuoso. Infine, la gentilezza può aprire uno spazio nuovo, dove finalmente si può ascoltare. Perché la gentilezza fa abbassare le difese e quando l'altro sente che non verrà attaccato, si apre. E tu finalmente puoi ascoltarlo davvero e probabilmente farti ascoltare a tua volta. Hai mai provato a rispondere con calma a qualcuno che ti stava attaccando? Capisco che non sia facile, ma se almeno una volta ci sei riuscito, ti sarai reso conto quanto è spiazzante. La persona dall'altra parte si aspetta uno scontro, una reazione, un colpo su colpo, ma quando tu rispondi con gentilezza, qualcosa si interrompe, si crea uno spazio diverso, un respiro, e non è solo una questione di stile, è una questione di neurochimica. La gentilezza, quando è autentica, abbassa il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, e si attiva l'ossitocina, che è l'ormone della connessione, della fiducia. È come un disarmo. Non stai subendo, non ti stai facendo da parte. Stai scegliendo la relazione anziché lo scontro. E questa è una gran forma di potere, un potere che costruisce. A volte si pensa che essere gentili serva a essere buoni, ma la verità è che in certi momenti per essere gentili serve più essere forti. Perché essere gentili, soprattutto quando l'altro è duro, sarcastico o ingiusto, richiede una grande lucidità emotiva. Richiede la capacità di restare presenti, di regolare le proprie reazioni e soprattutto di non rispondere al veleno con altro veleno. In un mondo che spesso preme chi alza la voce per primo, chi interrompe, chi domina la conversazione, scegliere la gentilezza è a tutti gli effetti un atto rivoluzionario. E sai qual è il paradosso? A volte ci vuole più forza per dire con calma «questa cosa non mi va bene», piuttosto che urlare «adesso basta!». Quella calma, quella presenza, crea connessione. L'urlo invece alza muri. Essere gentili non vuol dire essere sempre dolci. Vuol dire scegliere con cura le parole. Vuol dire sapere quando parlare, come parlare e perché parlare. È una forma di potere sobrio, silenzioso, ma profondamente efficace. Prima di salutarci, voglio lasciarti tre strumenti semplici ma davvero potenti per comunicare con gentilezza senza perdere forza. Sono piccoli accorgimenti che puoi iniziare ad usare da subito e ti assicuro, fanno la differenza. Primo strumento, inizia con il positivo. Non significa addolcire o far finta che vada tutto bene, ma preparare il terreno. Quando dici «apprezzo il tuo impegno», c'è però un aspetto che vorrei discutere. L'altro non si sente subito sotto attacco. Hai riconosciuto qualcosa di buono, hai aperto lo spazio per una conversazione, non per uno scontro. Secondo strumento, sostituisci l'accusa con l'esperienza. Invece di dire «sei sempre in ritardo», prova con «quando arrivi tardi mi sento in difficoltà». Vedi la differenza? La prima è un'accusa e fa salire le difese. La seconda è una condivisione di un vissuto e apre le porte all'ascolto. Non stai dicendo «sei sbagliato», stai dicendo «questo è l'effetto che ha su di me» ed è un cambio di prospettiva fortissimo. Terzo strumento, mantieni basso il tono della voce. Basso non vuol dire sottomesso, vuol dire presente, controllato, solido. Un tono di voce calmo e stabile obbliga anche l'altro ad abbassare il suo, perché le emozioni sono contagiose. Se tu alzi la voce, l'altro l'alza con te, ma se resti centrato, spesso anche l'altro si calma. Il volume di voce basso ha un potere enorme, comunica autorevolezza senza bisogno di alzare i toni. Ora che abbiamo visto alcuni strumenti concreti, ti propongo un piccolo esercizio per iniziare ad allenare questa forma di comunicazione nella tua vita quotidiana. Per questa settimana scegli una situazione in cui di solito sei frettoloso, ruvido o potresti irritarti facilmente. Sperimenta la comunicazione gentile. Magari quando sei in riunione e qualcuno ti interrompe o quando tuo figlio ti sfida con uno sguardo provocatorio. Oppure quando il partner sbuffa invece di ascoltarti o quando una collega ti risponde male senza motivo. E poi osserva, come ti sei sentito? Che effetto ha avuto sull'altro? È cambiato qualcosa nella dinamica? Te lo consiglio vivamente, scegli la gentilezza, non per essere buono, non per piacere a tutti, ma perché vuoi coltivare relazioni che durano, non battaglie da vincere. Se questo episodio ti ha ispirato, condividilo con qualcuno che ancora pensa che essere gentili significa essere deboli. Chissà, magari scoprirà anche lui, o lei, che non dobbiamo scegliere tra gentilezza e fermezza, ma imparare a tenerle insieme. Perché la gentilezza senza la fermezza rischia di trasformarsi in compiacenza, ma la fermezza senza la gentilezza può diventare durezza. E se poi ti va, lasciami una recensione. È un modo semplice per sostenere questo podcast e aiutarmi a far crescere questo progetto parola dopo parola. Nel prossimo episodio vedremo un modello comunicativo potente, la comunicazione non violenta. Scopriremo insieme i suoi quattro passaggi e come possono aiutarci ad uscire dal giudizio per entrare ancora di più in relazione. Io sono Nadia Guzzo e questo è Dillo Meglio. Una parola alla volta, una scelta consapevole alla volta. E se oltre ad ascoltare ti piace anche leggere, su Amazon trovi i miei due libri che possono accompagnarti ancora più a fondo in questo viaggio nella comunicazione. Il primo si intitola Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche ed è dedicato a chi vuole creare connessioni solide, vere, basate sulla fiducia, parola dopo parola. Il secondo è una guida pratica e si chiama La comunicazione che funziona. 30 piccoli grandi passi per migliorare ogni giorno il modo in cui parli, ascolti e ti relazioni. Due strumenti pensati per chi sente che la comunicazione non è solo tecnica, ma una scelta di vita. Ciao, ci sentiamo al prossimo episodio.